Proseguiamo l'analisi del primo capitolo di Ross, arrivando al paragrafo 4 del primo capitolo. In questo paragrafo Ross distingue la sociologia del diritto dalla scienza giuridica, la sociologia giuridica dalla scienza giuridica. È molto rilevante come descrive la scienza giuridica. Perché sostiene che la scienza giuridica è fatta di affermazioni relativamente a un'ideologia. Questo è un dato molto importante. Intanto abbiamo appunto la distinzione tra discorso normativo e discorso descrittivo della normatività che abbiamo già visto. Presentava nei paragrafi precedenti e che abbiamo già illustrato. Quindi la scienza giuridica non è un discorso normativo, ma è un discorso sulla normatività esistente in un determinato ordinamento giuridico. Quindi descrive i contenuti normativi, le sue preposizioni, le sue espressioni non sono esse stesse contenuti normativi, ma descrivono i contenuti normativi. Secondo dato molto importante, e che ci fa capire la novità e l'importanza del pensiero di Ross, è questa affermazione che la scienza giuridica riguarda l'ideologia, un'ideologia, ha un contenuto ideologico, quello che descrive un'ideologia. Se noi prendiamo concezioni neopositivistiche classiche, che pensano che il testo normativo abbia un significato immediato, ci dicono che appunto la scienza normativa, la scienza giuridica, riguarda i contenuti di quei testi normativi. Invece Ross ci dice qualcosa di diverso, riguarda un'ideologia. Questo è un dato importante da tenere a mente. L'altra cosa importante in questo paragrafo di Ross è la distinzione appunto con la sociologia del diritto. La sociologia del diritto riguarda invece lo studio dell'impatto tra questa ideologia normativa e la vita sociale, la vita reale delle persone. Potremmo dire il modo in cui questa ideologia normativa tocca la vita delle persone. Ross tiene a sottolineare come in effetti siano due facce di una stessa medaglia. Un diritto che non tocca la vita delle persone non è un diritto, perché siamo interessati al diritto e consideriamo il diritto una cosa importante, meritevole di essere studiata, in quanto incide sulla vita delle persone. Quindi fare una scienza giuridica, studiare l'ideologia, l'ideologia normativa, a prescindere dall'impatto che essa ha sopra la vita delle persone, è un'operazione in qualche modo monca e priva, di senso. Troverete sotto questo aspetto, l'esempio che fa a fine della pagina 21. Sul divorzio, se dice se noi vedessimo soltanto, se un giurista vedesse soltanto le norme, il contenuto delle norme che riguardano il divorzio, capirebbe ben poco di come effettivamente viene regolato il divorzio in una determinata società e di come le persone che devono divorziare si comportano. Di quale direttive vengano fuori da quei testi normativi. Per capire qual è l'impatto sulla vita delle persone di queste disposizioni, ancora meglio per capire qual è la vita di queste disposizioni, bisogna vedere quali sono, dice, i motivi che i giudici accettano come giustificazioni del divorzio, quali sono le modalità in cui le parti che vogliono divorziare si rivolgono alle corti e via dicendo. Quindi non capiremmo mai un contenuto, non possiamo capire non, il contenuto effettivamente direttivo di determinate disposizioni se non andiamo a vedere come poi l'apparato giuridico le fa interagire con la vita delle persone. L'altro aspetto che Ross esamina è quest'idea importante che il diritto è rivolto al futuro, eh? Che parlare di diritto valido non vuol dire parlare di quello che è successo nel passato, ci dice questo, lo fa occuparsi di qual era il diritto valido nel passato, lo fa la storia del diritto, ma il diritto si occupa di che cosa succederà nel futuro. Questo è abbastanza importante perché così immediatamente ci potrebbe venire in mente, potremmo pensare che in effetti il diritto riguarda il presente, cioè io penso sto per fare una cosa e penso cosa dice il diritto. Invece ci dice abbastanza su cosa Ross pensa del fenomeno giuridico quando dice non riguarda nemmeno il non riguarda il passato, ma in effetti non riguarda nemmeno il presente, riguarda quello che accadrà nel futuro. Vedremo, ma insomma, cominciate ad appuntarvelo, che vuol dire che il diritto si estrinseca, si esplica, diventa manifesto quando gli organi amministrativi, gli organi giudiziari, i giudici in primo luogo, prenderanno nel futuro decisioni su quello che noi abbiamo fatto oggi. Questo è implicitamente una grande mina, mettiamola così, posta sotto l'idea della non retroattività del diritto, che è uno, come vedremo, lo vedremo anche discutendo il mio testo sullo stato di diritto, uno dei dogmi centrali della civiltà giuridica illuminista. Il diritto non può essere retroattivo. L'ultimo tema che Ross tratta, se volete, l'ultimo settore, l'ultimo modo di studiare il diritto che Ross tratta in questo paragrafo è quello della politica del diritto e dice che i jus naturalisti, nelle loro varie forme, nei loro vari aspetti, con le loro varie teorie, hanno cercato di trasformare la politica stessa del diritto in una scienza. E che lui dedicherà una parte del libro, quella che poi noi non studiamo, noi ci fermeremo alle prime 150 pagine, a proprio far vedere che non si può fare una scienza della politica del diritto. È abbastanza interessante, se ritornate indietro nelle prime pagine, il fatto che Ross dice che la politica del diritto non riguarda solo le operazioni del legislatore, che normalmente in una concezione basata sulla divisione dei poteri noi associamo alla politica del diritto, cioè il legislatore fa il diritto, quindi fa una politica in cui decide quali testi normativi devono valere in un determinato ordinamento, fa le sue scelte politiche sulle norme e il loro contenuto. Ma Ross dice che politica del diritto la fanno anche i giudici quando decidano un determinato caso. Anche questo ci torneremo, tenetelo presente perché è un aspetto importante. Negli ultimi due paragrafi di questo primo capitolo, Ross completa la sua esposizione sui compiti dei differenti settori della giurisprudenza. In primo luogo definisce la giurisprudenza o almeno la giurisprudenza che lui fa. In questo senso dice che in fin dei conti, a suo parere, la giurisprudenza è nient'altro che un metodo di analizzare il diritto. È una giurisprudenza di tipo analitico che analizza il modo in cui i giuristi utilizzano i loro concetti, i loro strumenti e soprattutto quei concetti che sono più generali nel diritto, che riguardano settori diversi del diritto, comuni a molti settori del diritto, comunque molto, concetti molto generali che normalmente le singole branche del diritto non analizzano proprio perché li ritengono concetti generali e li danno per scontati. Primo fra tutti, appunto, il concetto della validità. Chi studia i vari settori del diritto dà per scontata la nozione di validità. Mentre appunto la giurisprudenza analitica esamina la concezione della validità. L'altra cosa che lo studioso di giurisprudenza fa è quello di esaminare il modo in cui questi concetti vengano utilizzati. È sempre come dire, un'analisi di tipo logico sulla modalità in cui ragionano i giuristi. Di fatto è un'analisi sul ragionamento dei giuristi e sui concetti che loro usano. In questo Ross sottolinea che non è che chi fa filosofia del diritto, giurisprudenza, che considera termini equivalenti e sinonimi, chi fa questo mestiere studia soltanto la scienza giuridica o studia soltanto chi analizza il contenuto dell'ideologia normativa, ma studia anche la sociologia del diritto, analizza la filosofia del diritto, analizza anche i ragionamenti di sociologia del diritto. Perché, appunto, come ha già detto e come abbiamo visto, lo considera un aspetto essenziale del diritto, una faccia della stessa medaglia dell'ideologia normativa. È molto importante che, proprio nella conclusione, nel paragrafetto conclusivo, Ross ribadisca che, la sua filosofia è di tipo empirico. E questo lo dice per dire che non fa una filosofia del diritto tradizionale. Come abbiamo detto, la filosofia del diritto tradizionale a cui metafisiche, a cui Ross fa riferimento, sono quelle che hanno cercato di fondare su principi morali, soprattutto, la validità del diritto. Ecco, Ross respinge questo, tipo di studio. Dice che, appunto, a suo parere, un tale fondamento, non essendo empirico, non è possibile, e quindi scarta questo come un settore rilevante della filosofia del diritto, mentre torna a dire che è importante analizzare il modo di ragionare. Allora, questo è un dato molto importante. Ross considera le ideologie, il modo di ragionare dei giuristi e delle persone un dato empirico. Quello che non è un dato empirico è il contenuto eventualmente dell'ideologia. Per esempio, la fede in Dio, l'ideologia cristiana, è un fatto reale che possiamo verificare che ha un impatto sul comportamento delle persone. Non possiamo verificare, non è un fatto reale empirico, il suo contenuto, l'esistenza di Dio, i dogmi della fede. Allora, questo è il dato importante. Per Ross, la filosofia del diritto è analizzare il pensiero e come questo dei giuristi in specifico e come questo condiziona la loro attività in quanto giuristi, cioè quando agiscono come giuristi, e questo lo considera uno studio empirico. E qui torniamo alla cosa che avevo sottolineato quando alla fine dell'uso che Ross fa della metafora degli scacchi per spiegare la validità, non gli interessa le ragioni per cui in un determinato ordinamento alcune norme sono ritenute valide. Quello che gli interessa è qual è l'ideologia che guida nel ritenere valide le norme le persone, cioè come esista un'ideologia che fa sì che alcune disposizioni vengano ritenute diritto valido. non quali sono le giustificazioni per cui le persone sono convinte che quello è diritto valido. Questo lo considera un'analisi appunto non empirica, mentre l'analisi di quali disposizioni la credenza fa ritenere valide e come queste dirigano, sono direttive per l'azione degli organi giuridici dell'apparato giuridico, è un aspetto dell'indagine che considera un aspetto empirico. In sostanza, quello che Ross fa è presentare la filosofia del diritto, lo dice esplicitamente, come un metalivello del discorso giuridico, cioè un'analisi dei discorsi giuridici, un livello meta. Ci sono i discorsi giuridici, che sono quelli dei giuristi che descrivono appunto i contenuti normativi dell'ideologia generale normativa in singoli settori specifici. Quello che fa la filosofia per il settore tributario, il diritto penale e via dicendo, quello che fa la filosofia del diritto è si pone a un livello ulteriore, cioè non analizza quei discorsi specifici, ma analizza come vengano condotti quei discorsi specifici, non analizza il contenuto, come quei discorsi specifici descrivano le direttive, ma analizza come loro vengano svolti e anche come hanno impatto sulla realtà. Questa è la conclusione a cui arriva Ross alla fine del primo capitolo. Il primo paragrafo del secondo capitolo, cioè il paragrafo 7, è di nuovo un paragrafo molto importante. Infatti, Ross in questo paragrafo ritorna sulla nozione della validità e riprende il suo ragionamento, appunto dall'analogia tra diritto e partita a scacchi. Allora, una delle cose che è subito interessante, che si richiama alla distinzione che abbiamo appena visto tra scienza del diritto e sociologia del diritto. Se noi volessimo esaminare la scienza del diritto, dovremmo esaminare le regole degli scacchi a prescindere dalle azioni che i giocatori compiono sulla scacchiera. Tant'è vero che quando Ross fa il paragone e parla dell'osservatore che guarda la partita degli scacchi e fa il paragone col sistema giuridico, il paragone è con il diritto in azione, quindi con la parte che comprende per forza l'analisi sociologica del diritto, perché l'analisi che la sociologia del diritto fa è quella relativa al diritto in azione. L'altra cosa che ritorna subito nella affermazione che Ross fa all'inizio di questo paragrafo è di dire che noi esaminiamo il fenomeno giuridico esattamente come la partita di scacchi, come un tutto coerente di significato. Quindi, di nuovo, il nesso centrale è il concetto di significato. È l'idea di un tutto coerente di significato che definisce un ordinamento giuridico. Infatti, Ross dice, se proseguite nella lettura del paragrafo, che non si può definire cos'è il diritto valido in un determinato paese, lo si può solo indicare. E qui torniamo all'idea che a Ross non interessa il fondamento della validità, non pensa al sistema giuridico come una geometria in cui è fatta la geometria, l'idea è definita dai suoi postulati da cui corollari e teoremi derivano. Ecco, non c'è niente del genere nel diritto. Il diritto, il sistema giuridico, esattamente come le regole degli scacchi e come le partite a scacchi, si possono semplicemente indicare. Non c'è un problema di definirle. Rosse dice ci dovremmo porre un problema di definirle se fossimo interessati a distinguere le regole degli scacchi da altre regole di altri giochi. Se noi avessimo un insieme regole dei giochi, dovremmo discutere cosa metterci sotto e quali sono i confini tra le regole dei vari giochi. Ma non è questo quello che interessa a Ross, non è questo, sostiene Ross, il problema della filosofia del diritto. Il problema della filosofia del diritto è analizzare come funziona un sistema giuridico nelle sue due parti, come funziona l'ideologia normativa e come funziona il diritto in azione. Esattamente, e quindi è un'opera descrittiva, non definitoria. Io lo indico e poi lo descrivo e descrivendone ne traccio i confini. Aggiungo io, cosa che Ross non dice, che questi confini sono assolutamente, come dire, labili, non nel senso che non sono chiari, ma sono continuamente cambianti, cambiano continuamente. Ci sono azioni che vengono a volte giudicate giuridicamente irrilevanti e quindi non si applicano direttive, si ritengano estranee le direttive giuridiche a quelle azioni e altre volte la stessa azione viene considerata giuridicamente rilevante. Vi ricordate nelle prime lezioni, quelle che abbiamo fatto de visu, parlavamo del problema del divieto di introdurre veicoli nel parco e dicevamo tendenzialmente, sebbene siamo tutti d'accordo che la bicicletta è un veicolo, il fatto che i genitori portino una bambina nel parco che impara ad andare con la bicicletta sulle rotelline, questo non viene considerato un'azione vietata, viene considerata un'azione giuridicamente irrilevante, non gli si applica nessuna direttiva, ma quello stesso fatto, se la bambina investe un altro bambino o investe un signore e questo si fa male, diventa improvvisamente un'azione giuridicamente rilevante. E quindi, a seconda di quello che succede, i confini del sistema giuridico cambiano. Quindi è importante tenere presente che noi abbiamo un'idea di che cos'è un sistema giuridico. Abbiamo un'idea, che possiamo più o meno astrattamente indicarlo, ma non definirlo con precisione e neppure definirne esattamente, i confini. Ross, come vi accennavo, sempre contrappone la sua teoria alle altre teorie, a quelle che sono le teorie più accettate, più discusse nel dibattito giuridico. E lo fa anche su questa idea della non definibilità del sistema giuridico, del diritto nazionale. E lo fa proprio partendo dalle cose che vi dicevo, cioè dice: guardate che normalmente, quando si parla di validità del diritto o della validità di un sistema giuridico, si cerca di trovare un principio primo che conferisca la validità e in questa maniera si definiscono i confini dell'ordinamento giuridico e in base ai principi primi che conferiscano la validità, un po' come i postulati di Euclide, si definisce cosa è diritto e cosa non è diritto. E dice Ross, questo modo di ragionare è influenzato dall'idea che la parola diritto, ordinamento giuridico, contenga in sé una forza legittimante di quello che descrive. Cioè, se io chiamo qualche cosa diritto, in qualche modo lo legittimo. Richiama l'analisi del linguaggio di Stevenson che parla di definizioni persuasive, è una definizione che appare legittimare la cosa a cui si applica, appare presentarla come buona. E invece Ross dice: a noi interessa in qualche modo la funzione che il diritto svolge, che l'ordinamento giuridico svolga. Non poi possiamo avere idee completamente diverse sulla bontà o la cattiveria di quella funzione. Se definire qualcosa diritto o ordinamento giuridico non vuol dire che non pensiamo che sia un diritto che debba essere cambiato, che non pensiamo che sia un ordinamento giuridico contro cui vada fatta una rivoluzione. Anzi, proprio il fatto che è un diritto spinge a dire dobbiamo fare la rivoluzione per cambiarlo. E quindi, un po' come aveva fatto Santi Romano, dice: beh, noi possiamo anche accorgersi che svolgono la funzione di un ordinamento giuridico, per esempio, le associazioni criminali. Santi Romano parlava della mafia come un ordinamento giuridico. Riporta tutta la discussione su il regime nazista di Hitler nella Germania fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui dice: abbiamo poi accusato i giuristi di definire appunto quello tedesco nazista un ordinamento giuridico. Dice, questo non ha senso. Il fatto che lo definiamo un ordinamento giuridico non vuol dire che sia un pessimo ordinamento giuridico, un ordinamento giuridico totalitario, un ordinamento giuridico che lede i diritti fondamentali delle persone. Cioè, dire che qualche cosa è diritto e ordinamento giuridico non vuol dire legittimarlo, quindi non dobbiamo avere paura di questa definizione, e nello stesso tempo non dobbiamo andare a cercare principi primi legittimanti. Ve l'avevo già detto quando abbiamo esaminato la teoria della validità, che è l'analogia con la partita a scacchi. Ross non si pone il problema dell'origine della validità, si pone il problema semplicemente di descrivere il funzionamento, se volete, l'unità di significato dell'insieme delle regole degli scacchi e dell'insieme di un sistema giuridico. Allora, a questo punto torniamo all'analisi della validità che Ross fa. Riprendiamo un secondo dalla metafora, dall'analogia con la partita a scacchi. Allora, il diritto valido è quello che dà unità di senso a un determinato tipo di azioni. Nella partita a scacchi è molto semplice. Il diritto valido, le regole degli scacchi valide sono quelle che danno unità di senso alle condotte che avvengano sulla scacchiera. Come abbiamo detto, che ci sia unità di senso lo desumiamo dal fatto che i due giocatori non si correggano, e quindi c'è unità di senso, si condividano le direttive su come si devono muovere i pezzi, mentre, come abbiamo detto, è fuori dal problema dell'unità di senso poi la strategia. Questa serve per prevedere le mosse. Lo stesso vale per l'osservatore, cioè c'è unità di senso se appunto anche all'osservatore le mosse fatte sulla scacchiera appaiano, diciamo, regolari, normali. Poi c'è un problema di strategia, e anche in questo caso di conoscenza della strategia, che rende più o meno prevedibili le norme che vengano, le azioni che vengano compiute sopra la scacchiera. Quando andiamo al sistema giuridico, la definizione di quali sono i limiti e quali sono gli elementi che debbono essere ricompresi nell'unità di senso diventa un pochino più complessa, perché il sistema giuridico è più complesso. Qual è appunto con quali comportamenti dobbiamo leggere alla luce dell'unità di significato, di senso che dà il sistema giuridico nazionale, le azioni di quale persone e quali delle loro azioni. Allora, qui Ross introduce una distinzione classica, che è quella tra regole di condotta e regole di competenza. Vedrete subito che, come vi avevo anticipato fin dalla prima lezione, parte da una definizione classica, ma mentre la illustra, si mescola all'illustrazione la critica di questa definizione classica e il suo stravolgimento. Allora, la definizione classica di MED tra norme di condotta e norme di competenza è abbastanza intuitiva. Una norma di condotta è quella che indica al cittadino, al privato, la condotta che deve tenere. La norma di competenza è quella che attribuisce poteri ad organi, dello Stato. Allora, questo è il presupposto. Ross dice: beh, tanto quello che dice esplicitamente è, in fin dei conti, anche le norme di competenza trovano il proprio significato nelle norme di condotta. Facciamo l'esempio più semplice che probabilmente a questo punto conoscete tutti molto bene. Le norme che stanno nella Costituzione, che regolano il procedimento legislativo, sono norme di competenza, cioè sono norme che stabiliscano quale organo nello Stato italiano, nell'ordinamento giuridico italiano, può fare le leggi, qual è la procedura che deve seguire e quali sono i limiti della sua competenza, cioè non può violare i diritti costituzionalmente garantiti. Allora, queste norme servono sostanzialmente a creare norme di condotta, cioè il loro poi significato ultimo lo rintracciamo nel fatto che queste norme consentano di produrre norme di condotta, quindi sono, diciamo, il presupposto logico, se volete, giuridico della possibilità di fare norme di condotta. Quindi ogni norma di competenza poi sta a monte di una norma di condotta, quindi è, come dire, lui Ross dice, è una norma di condotta indirettamente formulata. Direi che è più corretto dire è un presupposto di una norma di condotta. Guardate, lo stesso vale, non lo so, per le norme che fissano la competenza del giudice. Ora voi non avete ancora studiato questo tipo di norme, ma insomma, le norme, spesso le competenze sono territoriali, cioè se il fatto avviene nella circoscrizione della Corte d'Appello di Firenze, nella competenza del Tribunale di Firenze, è competente il Tribunale di Firenze. Poi a questo si aggiungano competenze per materia, è un fatto, si va dal giudice fallimentare se è un problema fallimentare, si va al giudice penale se è un problema di tipo penale e via dicendo. Queste norme stabiliscano il giudice competente, il quale a sua volta emetterà la norma del caso singolo, perché la sentenza del giudice che prescrive alle parti cosa debbano fare, nel caso del diritto penale, se devono andare in galera o no, se gli deve essere sottratta la loro libertà o no. Nel caso del diritto civile, se devono risarcire un danno, se hanno diritto ad avere un figlio che va a vivere con sé o deve vivere con il coniuge, cose di questo genere, sono appunto poi le norme di condotta finali, le norme di condotta individuale, quelle direttamente rivolte alle parti della causa. Quindi le norme di competenza sono sempre un gradino su cui poi appoggia la norma di condotta. Mentre forse la definizione di Ross, in cui dice norma di condotta indirettamente formulata, si può applicare meglio a quello che lui dice invece proprio rispetto alle norme di condotta. E qui lui riporta un ragionamento che abbiamo già fatto di nuovo nella prima lezione, cioè le norme giuridiche non sono come i comandamenti, come i 10 comandamenti, non sono come le norme morali. Le norme giuridiche non proibiscano di fare una cosa. Dicevamo nella prima lezione, nei 10 comandamenti sta scritto non uccidere. Le invece norme giuridiche dicono se commetti un omicidio sarai punito con la reclusione da 6 anni all'ergastolo. Questo è la grande differenza. E Ross dice: vedete che qual è il punto? Che in effetti la norma di condotta non è rivolta direttamente al cittadino, all'individuo, ma è rivolta al giudice e gli affida una competenza, cioè stabilisce la sua competenza quando si trova di fronte a un fatto che è un omicidio. Perché che cosa gli dice? Gli dice: tu puoi usare il potere pubblico quando ti trovi di fronte a un determinato fatto in questa maniera. Questo è un dato importante. Quindi Ross dice: le norme anche di condotta sono solo indirettamente rivolte ai cittadini, cioè il cittadino capisce qual è la condotta che deve tenere dalla direttiva che viene data al giudice sul modo di utilizzare la forza. E qui, se torniamo indietro, vi ricordate che poco fa vi ho detto che stavamo descrivendo la fine del capitolo precedente, che Ross dice il diritto è rivolto al futuro, perché appunto non è nel momento che io commetto l'omicidio che il diritto entra in azione. Il diritto entra in azione quando un giudice è chiamato a decidere sul mio omicidio. Questo è un dato molto importante, è una concezione, direi, molto nuova. Si può dire che Kelsen arriva più o meno alle stesse conclusioni, ma insomma, è in questo modo, detta in questo modo, è sicuramente molto nuova, nel quadro, nel panorama delle concezioni giuridiche. E alla fine, che cosa sta dicendo? Che il diritto è quell'insieme di norme, se io proprio gli voglio dare una funzione generale, è quell'insieme di direttive che regolano l'uso della forza pubblica. In questo senso non è rivolto ai cittadini. I cittadini non possono usare la forza pubblica. La forza pubblica è monopolio dello Stato. I cittadini, a seconda delle direttive che sono date sull'uso della forza pubblica, traggano indirettamente la conseguenza su come si devono comportare, cioè come si devono comportare. Qui rientriamo nel discorso che facevamo nella prima settimana sul valore general preventivo del diritto, cioè se io voglio evitare una sanzione, mi devo comportare in quella maniera perché so che è stata data una direttiva sull'uso della forza che dice che se io faccio quell'azione contro di me deve essere usata la forza. Così, tornando al caso del diritto privato, facciamo di nuovo il caso della locazione che abbiamo fatto già tante volte. Io so che se voglio opporre la locazione ultranovennale a chi compra la casa in cui sono in affitto, la dovrò stipulare per forma scritta, altrimenti il nuovo proprietario che entra mi può sfrattare dicendo: e non l'hai fatta per forma scritta, io non sono vincolato da quella locazione ultranovennale. E anche questo io lo so dal fatto che è stata data una direttiva al giudice che dice: non impedire lo sfratto se il contratto di locazione ultranovennale non è stato fatto in forma scritta e se la casa è stata venduta, che è una norma naturalmente di competenza, cioè si dice: cosa, giudice, cosa puoi fare quando qualcheduno ti viene a dire: ho comprato una casa, c'era un inquilino dentro, ci sta già da 5 anni, vuole restare altri 5. Ma non c'è nessun contratto scritto, 5 più 5 fa un contratto di 10 anni, quindi ultranovennale. Quindi io lo posso mandare via, voglio mandarlo via. Ecco, questo è il caso che appunto il giudice si trova una norma che è in effetti una norma di competenza. Quindi, importante per Ross, se proprio vogliamo dare una definizione di che cosa sono le regole giuridiche. Le regole giuridiche sono quelle che regolano, sono le direttive che regolano l'uso, il modo in cui gli apparati pubblici usano la forza pubblica. E E qui torniamo al dato che nella concezione di Ross il testi normativa, l'ideologia normativa e il diritto in azione sono due facce della stessa medaglia, perché appunto se il compito del diritto è regolare la forza pubblica, è esattamente come la partita a scacchi, io devo vedere come viene utilizzata la forza pubblica praticamente, devo vedere quali sono gli organi incaricati di utilizzare la forza pubblica e come la usano nelle differenti circostanze, perché questo è il modo in cui si esplica l'azione del diritto.